Pechino aveva definito carta straccia la sentenza della Corte dell'Aia, che ha sancito, seppure in modo non vincolante, per la Cina la possibilità di navigare per le Filippine in quei tratti del Mar Cinese meridionale a ridosso delle isole Spratly, sulle quali la Cina rivendica una sua esclusiva sovranità. E per fare capire a tutti le sue intenzioni, ieri la Cina ha annunciato la possibilità di istituire una zona di identificazione aerea sull'area, come già fatto a fine 2013 per il Mar Cinese orientale, con riferimento alle isole di Diaoyu, Sentaku per i giapponesi, contese proprio da Tokyo. Si tratterebbe di un gesto forte, capace di sollevare numerose polemiche. La Cina ha già stabilito una ADIZ, la zona di identificazione aerea, nel Mar Cinese orientale alla fine del 2013, al culmine delle tensioni con il Giappone sulle isole contese. Gli esperti hanno specificato che stabilire una ADIZ sarà una decisione molto difficile da fare in quanto sarà sicuramente contrastata da diversi paesi. Rispetto a quella nel Mar Cinese orientale, che si rivolge principalmente al Giappone, una zona di identificazione aerea nel Mar Cinese meridionale coinvolgerà un gran numero di contendenti nella regione, finendo per coinvolgere aspetti legali e diplomatici. La spaccatura dipende dalla natura delle relazioni di alcuni dei paesi dell'associazione con la Cina. Abbiamo rinunciato a esprimere una dichiarazione comune, ha spiegato una fonte dell'associazione citata dall'agenzia giapponese di Kyodo.
Abbiamo appunto al telefono Gabriele, che è un redattore anche di China Files, per commentare queste notizie che provengono dal Pacifico e potrebbero anche causare dei conflitti, anche se forse la sentenza dell'AIA potrebbe indurre la Cina forse a trattare in qualche modo. Comunque in sostanza quello che ero riuscito a capire, a trovare nelle 500 pagine di documentazione che sono state correlate a questo evento, è che la linea dei 9 tratti, che abbraccia il 90% del Mar Cinese meridionale, mi pare, i diritti storici reclamati dalla Repubblica Popolare non hanno alcun fondamento giuridico, sempre secondo l'AIA ovviamente. Le isole contestate non possono generare una zona economica esclusiva, la Cina ha violato la sovranità delle Filippine, ha violato gli obblighi di preservare e proteggere l'ambiente marino, insomma, ne ha fatte di tutti i colori. Come ne usciamo? Come si può uscire da questo?
Sì, buongiorno. Come ne usciamo? Per adesso la situazione resterà in stallo, a mio avviso, nel senso che in Oriente molto spesso una non soluzione è una soluzione. Mi sembra che verso questa direzione stia muovendo sia la Cina, naturalmente, sia anche le Filippine, che dopo aver accolto favorevolmente la sentenza dell'AIA, hanno però invitato alla moderazione, cioè non hanno spinto sulle rivendicazioni. Quindi molto probabilmente adesso la eventuale soluzione si sposta su un terreno che a noi in Occidente e anche ai tribunali internazionali sfugge. La Cina da subito non ha riconosciuto, come avete detto anche voi, questo verdetto della Corte d'arbitrato dell'AIA, non riconosce la legittimità della Corte, non riconosce la legittimità a normare sul piano della sovranità, perché per la Cina è una questione di sovranità. Questa sovranità nasce per i cinesi da ragioni storiche, cioè tutte quelle isole che sono state definite non isole dalla sentenza dell'AIA, sono per la Cina territori che storicamente sono stati sempre nella sfera di influenza cinese, dove pescatori cinesi hanno pescato e così via. E quindi da lì loro tracciano la loro linea dei 9 tratti, cioè dicono: se quella non è una secca, non è un territorio sommerso, ma è un'isola, quindi terra, da lì noi facciamo ripartire, e la stiamo occupando noi quella terra, da lì noi facciamo partire le 12 miglia marittime, e quindi che ampliano ulteriormente il nostro confine. Questo chiaramente ha portato a delineare questa linea che i vietnamiti hanno abbastanza ironicamente definito la linea della lingua di mucca, perché sostanzialmente lecca il profilo di tutti gli altri paesi che stanno intorno al Mar Cinese meridionale. Quindi la situazione secondo me resterà di stallo, e credo che si andrà in direzione comunque di un tentativo di risolvere la situazione bilateralmente tra la Cina e le Filippine in questo caso e poi con gli altri. Certo, adesso la palla è alla Cina perché si trova stretta tra, da un lato, la perdita di faccia sul piano internazionale e dall'altro lato invece sulla perdita di faccia interna, perché si è rinunciato in questo momento tutti il sentimento nazionalista che loro chiamano patriottico, che hanno suscitato negli ultimi anni, e potrebbe creare problemi. Insomma, l'abbiamo già visto dai social media cinesi, dove sono circolati messaggi molto aggressivi contro sia la comunità internazionale sia contro le Filippine.
Sì, sono stati invitati anche a boicottare i prodotti filippini, se ho visto bene, in alcuni casi. Ecco, coinvolge però anche Taiwan, addirittura, cioè anche Taiwan è praticamente sulla stessa lunghezza d'onda di Pechino, un caso incredibile forse.
E invece è molto coerente, è vero, sembra incredibile a noi, però c'è dietro una logica molto ferrea, nel senso che la Cina basa le proprie rivendicazioni storiche su mappe che risalgono agli anni 30.
Della Cina nazionalista.
Quando al governo della Cina c'erano i nazionalisti di Chiang Kai-shek, sì. Quindi è anche Taiwan, cioè quindi erede di quella tradizione politica, che si rifà a quelle mappe. La situazione è molto complessa e anche divertente, però di fatto i nazionalisti, cioè voglio dire, adesso Taiwan, questa cosiddetta provincia ribelle secondo la definizione cinese, è del tutto allineata a Pechino nel definire come mare nostrum, come isole nostre, tutta quella parte di mare.
Ecco, come hanno potuto definire non isole queste isole?
Ecco, qui è la cosa buffa. Quando i cinesi per esempio non conoscevano neanche negli anni 30, quando la Cina era, come dire, concentrata al proprio interno, non aveva un potere di andare per mare perché era sostanzialmente un paese, il grande malato dell'Asia, era un paese in cui erano gli altri a fare le regole, colonizzato dall'Occidente, i cinesi si spaventarono perché i francesi sostanzialmente che occupavano l'Indocina si avvicinarono alle isole Spratly con una cannoniera. Ha preso quello, non sapendo neanche l'esistenza di queste isole, presero una mappa inglese e sostanzialmente tutti i nomi inglesi di isole, isolotti, secche, scogli che si trovavano in tutta quella parte di mare li tradussero in cinese, senza però distinguere tra cosa fosse un'isola, cosa fosse appunto una secca o addirittura un banco di sabbia sommerso. A questo punto hanno costruito la loro mappa dove tutte queste apparivano come isole. In realtà non è così, perché ci sono alcune di queste, tra virgolette, isole che in realtà sono dei banchi sommersi e cose di questo genere, oppure altre che vengono sommerse dalle maree. Cioè la definizione di isola, ed è questo, sulla base di questo che la Corte dell'Aia ha deciso, è quella di un territorio che può mantenersi, cioè che ha corsi d'acqua interni, che può mantenere la vita. Ecco, molte di quelle cosiddette isole non sono isole, non sono in grado di fare questo, e quindi abbiamo assistito anche a situazioni paradossali, tipo navi cinesi che in pompa magna piantavano la bandiera della Cina sott'acqua, cioè su banchi, sostanzialmente su banchi di sabbia sommersi.
Però hanno inaugurato due campi di atterraggio giusto ieri, mi pare, ieri o l'altro ieri.
Questa è la cosa interessante, questo secondo me è un modo di procedere molto cinese, nel senso che hanno detto, va bene, allora secondo voi non sono isole quelle, bene, ce le facciamo noi le isole. Non c'è nessuno è così bravo a costruire infrastrutture in questo momento come i cinesi.
In tempi brevissimi, oltretutto.
In tempi brevissimi, quindi dicono, ah bene, sì, è un banco di sabbia, ok, va bene, noi ci facciamo su una colata di cemento, pista d'atterraggio, ci stabiliamo una base militare e quindi questa è un'isola. Però in questo senso non sono i cinesi gli unici a farle, cioè le stesse cose, l'occupazione di isolotti, banchi di sabbia e scogli è stato fatto da tutti i contendenti nel Mar Cinese meridionale, soprattutto per quanto riguarda le Spratly, mentre le Paracelse, che stanno più a nord, sono da parecchi anni ormai controllate dalla Cina, e le Spratly la situazione è molto più confusa, e la Cina in questo senso è arrivata in ritardo rispetto agli altri e adesso sta cercando di colmare il divario con la sua potenza, come dire, industriale, infrastrutturale e anche militare.
Infatti sono coinvolti molti paesi, c'è anche addirittura il Vietnam che è alleato degli americani, degli Stati Uniti, in questo caso.
Il Vietnam fu uno dei primi paesi, in quanto erede dell'Indocina cinese, fu uno dei primi a rivendicare una sovranità sulle isole, sulle Spratly. Questo perché sulle isole in genere del Mar Cinese meridionale. Questo perché loro portano avanti anche una delle ragioni storiche, dicendo che flotte di vietnamite fin dal 1500 controllavano quell'area di mare. E quando la Francia negli anni 30 andò lì a ribadire questo concetto con la cannoniera, di fatto diede poi la possibilità al Vietnam di ritenersi erede di quella tradizione lì.
Quindi c'è un intreccio di colonialismo e antiche tradizioni e rotte. E un'ultima cosa, poi ti lasciamo andare. Il ruolo degli Stati Uniti in tutto questo, cioè la strategia è quella di cercare di insinuarsi in quella parte di Oceano Pacifico in qualche modo?
Beh, questo è chiaro, questo è il pivot to Asia lanciato da Obama, e che adesso con il futuro probabile avvento di Hillary Clinton sarà ancora più accentuato, ed è quello che secondo me teme di più la Cina. Cioè la Cina sostanzialmente a mio avviso sarebbe anche disposta a scendere a tutta una serie di compromessi con i paesi del Mar Cinese meridionale, compromessi molto asiatici, il tipo, ok, io rivendico la sovranità, tu rivendichi la sovranità, su questo piano non siamo d'accordo e facciamo la voce grossa, poi di fatto le flotte di pescatori continuano a fare il loro mestiere indisturbati, anche se di recente bisogna dire che navi cinesi hanno proibito pescatori di altri paesi di operare in quelle acque, no? Però sullo sfondo, secondo me, c'è proprio questo grande problema: la Cina non si sente sicura via mare, ma questo proprio tradizionalmente, e vuole tenere gli americani alla larga. Cioè in quei mari si controllano sia banchi di pesca, sia risorse sottomarine, che si dice che ci siano gas, olio, petrolio e così via, e sia soprattutto le grandi rotte per l'approvvigionamento di materie prime e le rotte militari, cioè sottomarini e così via. Ora, avere gli americani che ti parcheggiano le navi nel porticciolo sotto casa, che è quello per la Cina, è qualche cosa su cui non sono assolutamente disposti a transigere. Gli americani chiaramente giocano su questa divisione Mar Cinese meridionale, ponendosi come l'unica potenza che può essere garante della sicurezza.
Va bene, se non c'è altro aspetto ancora da approfondire, direi che è sufficiente quello di cui abbiamo trattato finora con Gabriele Battaglia, e alla prossima.
Alla prossima, grazie.
Saluto, ciao.
Ciao.